Sono le 24 minuti, Radio Popolare Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Come sapete è una pagina monografica, ci occupiamo di un argomento a sera e questa sera ci dobbiamo occupare di quello che accade a Più Libri, Più Liberi, cioè la fiera dell'editoria che si tiene a Roma, inaugura in questi giorni nel quartiere dell'Eur, nel centro congressi denominato La Nuvola di Fuxas. Lo facciamo perché quest'anno la polemica, spesso c'è polemica da quelle parti, quest'anno però è piuttosto seria, nel senso che nasce dal fatto che c'è una casa editrice che si chiama Passaggio al Bosco che partecipa a questa fiera dell'editoria che è apertamente fascista, pubblica nel suo catalogo testi che magari potremmo anche definire neonazisti, solo fascisti, e quindi alcuni autori importanti, pensate a Zero Calcare, hanno deciso di non esserci, ma soprattutto ci sono loro. Beh, un segnale non da poco nell'epoca del governo delle destre. Il colpo di tosse che avete sentito sotto appartiene a Valerio Renzi. Buonasera Valerio.
Ciao, buonasera.
Che era già in collegamento con noi, giornalista, esperto di destre. Sei stato davanti o anche dentro alla fiera dell'editoria Più Libri, Più Liberi, e sì. Che cosa hai visto anzitutto?
Beh, il primo giorno di festa, l'affluenza mi sembra più o meno normale, certo è che di anno in anno si confermano i problemi di questo appuntamento. E in questo caso l'anno scorso erano state la presenza di Leonardo Caffo, quest'anno è la presenza di una casa editrice neofascista, Passaggio al Bosco.
Il catalogo è interessante, sì, eccoti qua Valerio, mentre tu stavi parlando io ho aperto il catalogo online, qualche titolo così, se vuoi risparmiare il 10% ti fanno lo sconto su Aspetti storici e spirituali del fascismo, con la firma inequivocabile di Mussolini, la M con la sua grafia, oppure se vuoi risparmiare il 10% ti fanno lo sconto anche su Audacia, scritti e discorsi di Benito Mussolini, più o meno il livello è questo qua.
Sì, il punto vero, c'è stata una lettera firmata, che ho firmato anch'io, con scrittori ben più noti di me, addetti ai lavori, editori, case editrici, che hanno posto un tema: com'è possibile che c'è una casa editrice con un catalogo come quello che citavi tu? Ora, qui c'è un tema. Qui non si tratta soltanto di una, diciamo, di una cosa folcloristica o non so come dire, o poco più che una curiosità. C'è un editore che ha il diario dell'SS, di un SSS, che già insomma sarebbe problematico. Il punto è che quello che un po' sembra che sta passando, che sembra una, appunto, poco più che un gruppo di nostalgici, in realtà è un gruppo politico. Passaggio al Bosco fa riferimento a Casa G di Firenze, è un'organizzazione politica che si muove a cavallo tra la destra istituzionale e la destra non fascista. Possiamo dire che il progetto di questa casa editrice è proprio di fare da cerniera tra la destra di Fratelli d'Italia e i gruppi neofascisti, tanto che appunto Passaggio al Bosco e pubblica anche autori, ad esempio, dell'area di Fratelli d'Italia, o spesso e volentieri presenta i propri libri nelle sedi di Fratelli d'Italia, di Gioventù Nazionale, vota e dà indicazioni di voto Casa G ed esprime, diciamo, delle figure, ad esempio nel Consiglio Comunale di Firenze, alla Regione Toscana, e costruisce, sta provando a costruire una propria area di egemonia, soprattutto sulle organizzazioni giovanili collaterali a Fratelli d'Italia, ed è proprio la garanzia che le radici profonde della destra italiana con i fascismi del Novecento non si interrompa. Facendo cosa? Proponendo ai giovani militanti un pantheon e un corpus di testi che viene direttamente da quella storia.
Beh, io vedo questo qua D'Annunzio, vedo un pezzo che fa l'apologia del franchismo, sostanzialmente della guerra di Spagna vista da quel punto di vista lì, la crociata in Spagna, il titolo adesso non è che vorrei fargli pubblicità, ma almeno capiamo, no? Cornelio Zelea Codreanu, che era il leader neofascista rumeno delle Croci di Ferro, e così via. Insomma, c'è tutto l'armamentario classico del vecchio fascismo, che però, come giustamente dici tu, oggi viene pubblicato in una casa editrice che fa riferimento a un contesto politico dove ci sono anche i giovani di Fratelli d'Italia. Viene da chiedersi, ma questa evoluzione politica dove sta?
Assolutamente questo è il tema, quello è uno spazio di confronto e di relazione tra l'estrema destra neofascista, potremmo dire per semplificare extraparlamentare, e invece i propri referenti politici. Abbiamo parlato su queste frequenze spesso e volentieri di remigrazione, Passaggio al Bosco è la casa editrice che in Italia pubblica proprio il manifesto di Martin Sellner, che è, diciamo, il capo del Remigration Summit che si doveva tenere a Milano lo scorso maggio. Ecco, perché la pubblicazione di quel testo permette a Passaggio al Bosco, appunto, di fungere da collettore di idee e di relazioni tra aree diverse della destra e di continuare a costruire un discorso di fondo comune ad aree diverse della destra italiana, dai gruppi neofascisti della destra radicale alla destra di governo, con una particolare attenzione alla formazione dei giovani quadri.
I giovani quadri del partito, naturalmente, di Giorgia Meloni, di questo stiamo parlando, no? Perché poi la formazione culturale si rivolge in questo caso non a una piccola formazione marginale, per quanto possa non piacerci, ma che magari prende l'1 o il 2%, ma in questo momento si rivolge principalmente a un partito, e abbiamo visto altri esempi oltre a questo nelle ultime settimane, dove la cultura, soprattutto quella giovanile, si esprime in questi termini.
Esattamente. C'è una continuità di linguaggio e di formazione dei giovani quadri che continua a passare per la costruzione di un discorso e di un'educazione sentimentale che continua inevitabilmente a circolare attorno sempre agli stessi testi, sempre agli stessi autori, sempre alle stesse idee, che poi non sono altro di fondo che le idee del fascismo del Novecento. Sentiti, a cosa serve questo? A vincere le elezioni? Evidentemente no, serve però a garantire la riproduzione politica di una classe dirigente fuori e dentro le istituzioni, cementata da quel nucleo di valori.
Ti faccio sentire Innocenzo Cipolletta, che è il capo degli editori italiani, è stato vicepresidente di Confindustria, era lì a Roma oggi alla Nuvola di Fuxas, lo ha intervistato la nostra Anna Bredici, poi lo commentiamo insieme Valerio Renzi.
L'inizio di questa non c'è fiero senza polemiche.
Ma io credo che le polemiche siano importanti perché si parla di cultura e la cultura è fatta di discussione. Io ho apprezzato la lettera che è stata fatta perché hanno sollevato un problema reale, quello di capire se noi dobbiamo censurare o no opinioni che sono borderline, che siano in una situazione contestabile. Ecco, ho ribadito che noi non condividiamo assolutamente la base ideologica di questa casa editrice, ma non riteniamo di essere noi a doverla censurare, siamo contro le censure, abbiamo sostenuto tutti coloro che sono stati censurati, da Scurati, Saviano, Sansal in Algeria. È più importante ancora essere contro la censura quando si tratta di idee che sono contrarie alle nostre, perché in questo caso è più difficile ma più importante. In questo caso siamo ancora contro la censura, dopodiché siamo convinti che le idee buone prevalgono su quelle cattive se c'è discussione e libertà di espressione.
Sulle defezioni quindi insomma hanno sbagliato quelli che, le defezioni di oggi, chi non viene sbaglia?
No, perché quello no, assolutamente. Io penso che siano decisioni di carattere personale giuste, ciascuno si assume la sua responsabilità e lo può fare. Io rappresento un'istituzione che è l'associazione degli editori e quindi come tale non posso fare discriminazioni. Mi lasci dire che se fossi come privato cittadino avrei aderito anch'io, ma sono un privato cittadino, in questo caso ho reagito come presidente dell'associazione, però condivido le preoccupazioni di coloro che hanno scritto la lettera.
L'ultima domanda: 10 anni fa sarebbe accaduto, poteva accadere una cosa del genere? Quanto influisce un governo di destra in questo momento?
Ma io credo che poteva accadere anche 10 anni fa, ed è successo anche 10 anni fa, ci sono state polemiche di questo genere, almeno per quanto ci riguarda. È ovvio che un governo di destra legittima di più anche elementi estremisti di destra, su questo non ci sono dubbi, come governi di sinistra hanno sostenuto più anche l'emersione di partiti di estrema sinistra.
Questo era Innocenzo Cipolletta, che è il presidente dell'Associazione degli Editori. Valerio Renzi lo ha sentito, lui dice: io non posso fare discriminazioni nel mio ruolo, diciamo, istituzionale. Ma è vero?
Problema,
è proprio così?
No, non è così, prima di tutto, perché volendo ci sarebbe una clausola dei contratti che evidentemente questi signori hanno disatteso, in cui si impegnano a rispettare una serie di valori che evidentemente non corrispondono a fare l'apologia dell'SS. Detto questo, la risposta dell'AIA è una risposta che è stata debole dal giorno 1, ma io penso ci sia pure un tema di fondo: l'editoria è un settore in crisi, i libri sono una merce, la cultura è anche una merce, e penso che ci sia anche un po' di paura. Gli editori aspettano una mano dal governo, una mano tesa dal governo, e c'è un po' di paura, credo, anche da parte dell'associazione di categoria, oltre alla debolezza del posizionamento, della difficoltà a dire chiaramente che non si vuole avere niente a che fare e garantire uno spazio ad alcune idee. Oltre a questa debolezza di fondo, credo ci sia anche un altro elemento: parliamo di un settore in profonda crisi e che in questo momento sta trattando col governo, ha trattato anche oggi con il ministro Giuli per avere garanzie di un sostegno, e oggi Giuli gli ha risposto: non vi preoccupate, faremo come il cinema, che sembrava una minaccia dal suo punto di vista, era una mano tesa, ma insomma è suonata a molti editori come una minaccia, visto quello che il governo ha fatto nel settore dell'audiovisivo e con la riforma del tax credit. Quindi io penso che di fondo ci sia anche questo tema qua. Non è un governo particolarmente amico di chi produce la cultura, e ovviamente un editore che si colloca nell'area di governo, per quanto è incredibile che un editore del genere si collochi nell'area di governo, ovviamente c'è più di qualcuno che ha paura.
Lo si deve trattare bene, certo, hai ragione, è incredibile che
un
catalogo del genere venga considerato area di governo. Grazie Valerio Renzi.
Sì, un'ultima cosa: ovviamente la partita non è chiusa, oggi è il primo giorno e non finirà qua, perché tutti attendono dall'AIE comunque l'impegno per garantire che nella prossima edizione più libri questo editore non ci sia.
Grazie Valerio Renzi, una buona serata.
Ciao.
Adesso invece vi faccio sentire una editrice, si chiama Patrizia Zanotti, l'ha intervistata sempre Anna Verdice a Roma oggi passeggiando per gli stand. Vediamo lei qual è il suo pensiero su questa presenza di questa casa editrice che pubblica testi fascisti ma pure nazisti a più libri.
Insomma, Corto Maltese che avrebbe detto della presenza di Passaggio al Bosco qui vicino?
Ma diciamo che Corto Maltese è un personaggio che da sempre incarna la libertà e diciamo l'avventura, quindi sicuramente sarebbe stato contrario, ma c'è da decidere anche, è una situazione molto delicata, no? Perché dipende da una parte la libertà, però dall'altra loro non è una questione di difendere delle altre idee, che loro sono proprio, cioè è un gruppo proprio che istiga alla violenza, e quindi è quello che non va.
Certo, quindi non è tanto il fatto di lasciare libertà di editoria per tutti, ma quanto di fare propaganda. Quindi.
Esatto, cioè c'è una differenza, ecco, non bisogna che, cioè la libertà che include tutto sì, ma con dei limiti molto probabilmente, e io credo che Zero Calcare questo l'ha spiegato molto bene nel suo video.
Certo, perché ha deciso di non venire, a differenza poi di altri.
Beh, ha deciso di non venire, e credo che ci sia bisogno di una presa, in effetti forse, di posizione, e gli autori hanno questa libertà. E certo, quindi è giusto che l'applichino. Anche noi avevamo un autore che doveva venire qua, Zezzeli, per firmare il suo ultimo libro, e ha deciso anche lui di non venire, e noi giustamente abbiamo rispettato la sua volontà, l'abbiamo rispettata, quindi come dire, subiamo tutti noi un po' questa leggerezza forse che è stata fatta nell'accettare questo editore.
Quanto conta il fatto che ci sia un governo di questo tipo in questa scelta? Oppure sarebbe venuto anche...
Non lo so, io non vorrei neanche, cioè non saprei, non vorrei rispondere, certo, in modo anche non appropriato, senza conoscere perfettamente, quindi... Sì. Purtroppo oggi si tende anche a semplificare un po' tutte le notizie, quindi anche quello non è giusto.
Certo, vengono tanti ragazzi qui che conoscono già Corto Maltese?
Vengono tanti ragazzi che hanno i genitori che conoscono Corto Maltese, quindi sono incuriositi, e quindi grazie anche alle nostre novità di un giovane Corto Maltese che vive ai giorni d'oggi, abbiamo avvicinato molto il pubblico dei ragazzi.
La casa editrice di Patrizia Zanotti si chiama Zanotti Edizioni, avete capito che pubblica anche Corto Maltese, avete capito che l'ha intervistata Anna Benedice lì alla fiera del libro di Roma. Adesso invece con noi c'è Davide Bidussa, buonasera.
Buonasera a tutti voi.
Storico della Fondazione Feltrinelli. Bidussa, lei li avrebbe censurati questi di Passaggio al Bosco?
Io non li avrei censurati, e vi dico perché. Perché la mia sensazione è questa. Quel fenomeno politico e culturale in Italia esiste in maniera più o meno profonda, o più o meno di percentuali, dal 2% al 10% all'X%, non voglio dire delle cifre che magari sono sbagliate, ma comunque esistente, da almeno 40 anni, se non per dire da almeno 60 anni. Allora, noi possiamo avere due tipi di atteggiamenti. Il primo atteggiamento è quello che dice: non ammettiamoli dentro a quel tipo di spazio. Se questo atteggiamento passa, io penso che noi oggi consegniamo la battaglia per la libertà di parola all'estrema destra. E allo stesso tempo, quando prendiamo quel tipo di decisione, pensiamo che quel tipo di decisione, perché questo è quello che è accaduto in questi 40 anni, quel tipo di decisione ci è sufficiente per contenere un fenomeno culturale e politico. Dopodiché noi ci troviamo oggi, a differenza di 40 anni fa, in un paese che sicuramente è andato a destra, in cui il linguaggio culturale diffuso ha porzioni politiche e diffuse di destra, e dunque in questi 40 anni noi alla fine abbiamo pensato che bastava muoversi per emarginare qualcuno per risolvere un problema. Io penso invece che se noi abbiamo di fronte questo problema, noi dobbiamo tentare di capire come nasce, che lingua ha, che tipo di risorse contrapporgli, che tipo di mobilitazione culturale, non di mobilitazione da guardie e ladri, ma la mobilitazione culturale bisogna attivare.
Guardando i titoli della casa editrice, guardando anche la casa editrice in quanto tale, Bidussa, io ho l'impressione, certo, che vendano pochino rispetto al rumore che si sta facendo. D'altronde questo è un problema un po' di tutti gli editori italiani, non è che ci sono che fanno però, enormi numeri, loro vendono veramente poco. La cosa che mi colpisce però, ne parlavamo prima anche con l'altro, col precedente ospite, è la loro vicinanza politica, nel senso proprio del termine, anche con il partito di Giorgia Meloni. Cioè, andando un po' oltre questo discorso sulla censura, già mi ha risposto non stupisce. Come non stupisce? Quelli sono 30 anni che stanno facendo dopo Fiuggi, no? Dichiarazioni di un percorso.
No, ma quelli, lascia perdere cosa fanno dopo Fiuggi. Dopo Fiuggi per loro è come essere passati e aver pagato un ticket. Io non ho mai assistito a un processo culturale e politico in cui si rimette in discussione il proprio passato, in cui ci si confronta sul fatto di coniare un altro linguaggio. Non me la ricordo, non c'è. Evidentemente significa che quel processo negli ultimi 30 anni, 35 anni, in quell'area, non è avvenuto. Ma non è avvenuto perché dall'altra parte nessuno le ha chiesto dal punto di vista di mettergli alle corde per farlo. Questo è un tema, eh? Ti bastava una dichiarazione, e chi se ne importa? Chi se ne importa? Tu devi essere in grado di capire qual è il linguaggio che corre. Nel linguaggio anche di opposizioni di estrema sinistra oggi in Italia, parole, immagini che derivano dall'immaginario di estrema destra sono molto diffuse.
Ad esempio, ci faccia qualche, ci dia qualcuna,
esempio,
di queste immagini.
L'idea che ciò che è mio non è discutibile. Per esempio, nel fatto di pensare che se tu metti in discussione un pezzo della tua cultura e della tua identità, tu perdi la tua personalità. Questo è un fatto di destra. Culturalmente appartiene alla destra, lo dico io. 40 anni fa c'è stato un grande politologo, un grande studioso di dottrine politiche, che ha detto queste cose, che ha provato a dirle, ha provato a costruire a sinistra dei percorsi di analisi in cui dovevi tentare di capire quel linguaggio e forza attrattiva vera. Questo signore si chiamava Franco Ferraresi. È l'unico a aver scritto un vero libro sulla cultura della destra nell'Italia del secondo dopoguerra. Dopodiché questo signore, per nostra disgrazia, è morto giovane nel 1995 e dopo nessuno ha continuato quel percorso. Non era solo Franco Ferraresi. Quando pubblica il primo libro che si chiama La destra radicale e analizza quei fenomeni che sono esattamente quel tipo di libri, autori che si trovano nello stand del Passaggio del Bosco, sì. Eravamo nel 1984, il libro è uscito per Feltrinelli. Dentro c'era uno come Marco Revelli, che a lungo si è occupato di destra, poi ha smesso di occuparsi di destra. Non è nata una classe successiva di ricercatori, di sensibilità culturale su quel tipo di fenomeno. Perché? Perché secondo me c'è stato un accontentarsi, un pensare che l'unica cosa che devi fare era tirare a campare. Ma invece una cultura è capace di produrre anche novità di linguaggio e quindi innovazione politica se le categorie che usa le mette, fra virgolette, sotto esame, vede quanto rispondono ai bisogni del proprio tempo, se sono ancora in grado di parlare alla sensibilità del proprio tempo oppure no.
Bitussa, abbiamo un minuto, le voglio fare una domanda. Mi rendo conto che un minuto è troppo poco, ma quanto di questi temi che evidentemente sbagliandoci si pensava fossero ormai relegati al passato, oggi sono oggi invece sentire comune?
Poco. Però vi voglio aggiungere un fatto, perché a un certo punto voi prima avete parlato dell'intervento del ministro Giuli sulla questione di intervenire sulla cultura nel cinema. Ma ne voglio dare un dato. Ieri il ministero ha distribuito un'indicazione alle biblioteche di tutto il paese, siccome il ministero ogni tanto dà delle sovvenzioni per comprare libri. Fino a ieri tutte le biblioteche italiane dovevano stare dentro un budget e fare un elenco di libri su cui chiedevano un minimo di finanziamento e nessuno discuteva quali libri tu ordinavi. La disposizione attuale è che tu puoi ordinare solamente libri editi in Italia, per cui tu sei di nuovo tornato in una cultura che è solamente autoriferita dentro i confini nazionali.
Giuli potrebbe rispondere che lo fa per sostenere l'industria italiana.
Ne dubito, perché l'industria italiana editoriale non vive degli acquisti delle biblioteche, vive di due tipi di editoria. C'è un'editoria fruibile direttamente sul digitale e c'è un'editoria che in un qualche modo punta al bestseller, ma la saggistica oggi è una saggistica che vive in una cultura d'angolo, in cui te distribuisci ai tuoi amici delle cose, le discuti, magari fa delle presentazioni, ma non è un'industria di produzione. Non ci fai profitto da quella roba, non ricavi interessi. Per farlo tu devi fare in modo che se ci sono dei pezzi di sollecitazione, le situazioni non nascono dentro una comunità per autoproduzione, nascono per scambio. Tu abbassa il livello di scambio, abbassa il livello per cui le cose che vengono prodotte al di fuori di questo paese arrivano in questo paese e tu avrai una cultura molto più bassa, nazionale, sovranista.
Molto chiaro, Gravi De Bidus, mi fermo qua che è finito il tempo, grazie.
Prego.
Una buona serata. E una buona serata anche a voi che siete rimasti all'ascolto fino alla fine, sono le 20:29, Luigi Ambrosio vi saluta, l'appuntamento con noi con l'orizzonte delle 20 è come sempre domani, poco dopo, le 8 di sera. Buona serata, buon ascolto.